Radio Zappa, voce sottratta all'agricoltura.
Don't make it! Siamo in onda con ANG in Radio Veneto, voci dal porto.
Benvenuti alle interviste bucoliche di Radio Zappa. Io sono Sebastiana Savoca e oggi sono in compagnia di Stefano Strazzabosco.
Sì, ciao a tutti, buongiorno, buonasera.
Stefano Strazzabosco vive tra Vicenza e Città del Messico, dove lavora come professore di letteratura italiana all'università. È stato curatore della rassegna vicentina Dire Poesia. Ha pubblicato saggi, traduzioni, un monologo teatrale, Tina, Mask su Tina Modotti, nel 2007 e 2016, e molte raccolte di poesia. Tra queste ricordo solo le più recenti. Tutsu, Cantos de las Hormigas, con disegni di Francesco Soto nel 2015, Dimmi, della Vencedora, nel 2015, Estar, Monte Carmelo, 2017, Alba nel 2018, L'esercizio Y con Ronzani nel 2018 e Roschi con Il Ponte del Sale nel 2019. Venerdì 13 settembre 2019 Stefano Strazzabosco è stato ospite alla rassegna di poesia contemporanea Poeti al Porto, giunta oggi al suo sesto incontro. Ricordo che gli appuntamenti si tengono a Vicenza, nel centro culturale di Porto Bucci, ed è qui che stiamo registrando. Stefano Strazzabosco, tu scrivi in italiano, ma scrivi anche in spagnolo. Ci sono differenze significative nell'atto creativo, ora nell'una, ora nell'altra lingua? Chiedo anche da un punto di vista formale, non solo cognitivo, magari il rapporto al metro, al ritmo.
Sì, io scrivo in un pessimo italiano e in un terrificante spagnolo. Ho iniziato a scrivere in spagnolo non molto tempo fa, osando utilizzare una lingua che non è la mia madrelingua. Le differenze quindi riguardano soprattutto appunto l'idioma che si usa, e cioè il fatto che in italiano posso permettermi di giocare molto di più con tante allusioni, per esempio usare una lingua che è stata usata da molti altri e quindi far riferimento in modo implicito a questi altri. Mi riferisco a poeti, ma anche alla lingua della strada, insomma, no? Ai modi di dire, eccetera, eccetera, che mi piace riprendere magari per ricontestualizzarli o cambiarli di segno, insomma. Ecco, in spagnolo questa ricchezza, questa ampiezza di riferimenti è minore per me, naturalmente. Per quanto riguarda, quindi ho un limite maggiore, a volte può essere anche un beneficio, nel senso che uno è costretto a scrivere in modo più semplice. Utilizzo peraltro lo spagnolo che si parla in Messico, che è appunto il luogo in cui vivo buona parte dell'anno, e non il castigliano. Ci sono differenze anche significative, non di grammatica, ma di lessico soprattutto, e quindi anche di appunto modi di dire, eccetera, eccetera. E inoltre lo spagnolo messicano ha un forte sostrato di lingue originarie dell'America del Nord. Messico è geograficamente parte dell'America del Nord, e in particolare del Nahuatl, che è la lingua, diciamo, principale nel centro del paese, cioè la lingua degli Aztechi, per capirci. E quindi ci sono tanti oggetti o luoghi, insomma, che vengono definiti con termini tratti poi nello spagnolo, ma la cui origine sta appunto nel Nahuatl, oppure nel Maya, oppure in altre lingue originarie. Alcuni sono presenti anche nella nostra lingua, per esempio quando usiamo la parola canoa. Ecco, forse non ci rendiamo conto che stiamo usando una lingua dei popoli caraibici, viene da lì, insomma, questa parola, ce ne sono anche altre. Comunque, per esempio, la ferramenta, in spagnolo si dice ferreteria, di solito, invece in Messico è molto più comune vedere scritto tlalpaleria, e appunto la radice è Nahuatl. Comunque, questo per dire che appunto i riferimenti sono diversi. Per quanto riguarda la metrica, le rime, eccetera, no, non pesco tanto nella tradizione lirica spagnola. Mi interessa di più lo spagnolo messicano appunto parlato, ecco. Mentre con l'italiano, come dicevo, posso alludere molto di più alla tradizione.
A questo proposito ti chiedo, che ruolo ha la tradizione nella tua poesia?
Beh, una risorsa. La tradizione significa un corpus molto grande di testi, in questo caso testi poetici, quindi testi che sono stati scritti fin dall'inizio, insomma, con certi criteri, no? Oggi non è più necessario, ma per molti secoli la poesia era quella cosa che si scriveva in metro, insomma. Nel libro che hai citato, l'ultimo che ho pubblicato, Broschi, c'è un rapporto sì abbastanza forte con la tradizione, nel senso che utilizza molto l'endecasillabo, il centenario per esempio, e qualche forma chiusa anche, per lo più no, insomma sono le forme, sono libere, sono aperte, però poi se vogliamo tutto il tono del libro è un tono elegiaco, quindi ancora mi riferisco a un genere che aveva varie connotazioni nell'antichità e per esempio si utilizzava per esprimere sentimenti, diciamo così, malinconici, quindi non trionfali, insomma, né satirici, ma più di tipo lirico malinconico, perché in questo libro purtroppo c'è una presenza della morte e del suo reciproco, cioè della vita, molto forte per ragioni personali, perché sono morto diverse volte, eppure sono ancora qui che parlo. Però il fatto di recuperare una certa cantabilità che c'è nella tradizione, appunto attraverso l'uso dell'endecasillabo, per me, e almeno in questo libro, è stato molto importante, perché penso che se rileggiamo Leopardi, per esempio, Leopardi è in grado, io no, ma lui sì, di parlare di cose terribili, però facendoci godere della sua poesia, no? E questo proprio per la bellezza dei versi che componeva. Quindi i temi possono essere più tremendi, ma il modo in cui vengono tradotti in linguaggio poetico invece può essere dolcissimo. Questo significa anche che in questo libro ho cercato di proporre una poesia che possa essere condivisa, cioè che non sia semplicemente l'espressione di un soggetto, no? Di una individualità, come molte volte è negli ultimi anni, soprattutto proprio perché sono venute meno le regole, che di per sé è anche una cosa buona, però mi pare importante che la poesia continui a essere un patrimonio comune, nel senso che possa emozionare, che possa condensare qualcosa che tutti sentono, possa quindi essere la forma cristallizzata ma dinamica di sentimenti che tutti provano. Per riuscire a fare questo deve andare verso una certa chiarezza espressiva, non deve essere troppo chiusa, non deve pensare che, come in molti casi è successo, che l'accesso alle insomma verità profonde eccetera sia possibile solo al poeta, perché ha delle antenne particolari o delle capacità particolari. L'orfismo è stato questo, insomma, nella poesia italiana, la poesia dell'ermetismo per esempio, ma anche del simbolismo francese è stato questo. Ecco, io non credo che il poeta sia qualcosa di più rispetto agli altri, penso che sia, quando va bene, un buon artigiano, come può esserlo appunto un falegname, che lavora una materia che però, a differenza del legno, ha in sé, cioè le parole, naturalmente il linguaggio, ha in sé un aspetto musicale, appunto, sonoro, e un aspetto però anche di significato. Quindi è una materia molto delicata e molto interessante. Certo, anche il legno può essere musicale, insomma, quando viene usato per costruire violini o chitarre. Allora, mi dispiacerebbe, ecco, abbandonare la tradizione. Perché abbandonare Tasso? Insomma, perché abbandonare Dante, Petrarca o Ariosto? È un grande patrimonio che abbiamo a disposizione, se si può rimettere in gioco attraverso appunto per esempio il recupero dell'endecasillabo. Però sono scelte poi personali che ognuno fa perché si sente di farle o che a volte nemmeno fa, a volte diciamo che c'è una specie di necessità nelle cose che si fanno. In questo caso la necessità mi ha portato a scrivere in questo modo.
Grazie. E una curiosità, si è parlato anche di cantabilità, quindi a questo punto ti chiedo come nasce il canto delle formiche, di cui ricordo ai nostri gentili ascoltatori esistono anche degli esilaranti video sul web.
Sì. E il canto delle formiche nasce appunto dalle formiche. Ho pubblicato un libro appunto in Messico che riunisce questi canti, che è aperto da una avvertenza in cui si dice quello che è successo, insomma, che in parte continua a succedere, cioè le formiche a casa mia in Messico si sono fatte vive, insomma, prima hanno portato via un po' di elettrodomestici, quelli che possono essere cruciali per la vita quotidiana, tipo il frigorifero, lo stereo, il forno a microonde, chiedendo una sorta di riscatto, cioè se volevo rivedere questi elettrodomestici dovevo fare da portavoce ai loro canti, appunto, queste che loro chiamano poesie, ma che a me sembrano insomma ben altro. E quindi non ho avuto scelta, ho dovuto, per poter insomma, bere ancora del latte freddo, conservare il burro, obbedire ai loro ordini e cominciare a trascrivere questi testi che mi arrivavano via via e che io quindi ho tradotto. A un certo punto mi sono anche un po' impuntato, ho detto vabbè basta, insomma ne avevano già fatti 20, basta. Allora mi hanno preso in ostaggio, mi hanno proprio portato via e tenuto segregato per un periodo, mandando quindi poi la richiesta di riscatto, diciamo, a mia moglie, la quale ha dovuto quindi chiedere appunto a Francisco Sotto di fare le illustrazioni e predisporre un'edizione, mentre io continuavo a trascrivere altri versicoli formichesi per completare il libro. E quindi poi il libro è uscito e io sono stato liberato finalmente, ma non in modo definitivo, perché mi stanno già chiedendo un'edizione italiana, vorrebbero un'edizione inglese, una cinese. Le formiche sono molto ambiziose, sono molto numerose, si trovano in tutti i paesi del mondo, alcune sono anche molto aggressive, molto pericolose, insomma, no? Le formiche, se vogliono, ci possono, diciamo, smontare pezzo per pezzo e ricostruire, però sotto forma di cibo, i loro formicai, no? Sotto terra. Quindi non si può scherzare molto con le formiche. Sento che mi stanno già chiedendo appunto di prendere il lavoro e di estendere il loro dominio anche attraverso queste pubblicazioni, riuniscono i canti del loro popolo.
Grazie. Un'ultima richiesta. Tengo in mano il tuo libro più recente, Broschi. Ci leggeresti una poesia?
E visto che siamo a Vicenza, leggo Bruscandoli. Peraltro è un termine registrato anche nel vocabolario Treccani, dove si specifica che è di uso regionale. Non so se un momento prima o un momento dopo il tempo ha smesso di avere un ordine progressivo e si è rotto in frammenti minuscoli. Tutto era simultaneo, tutto era già passato, tutto doveva compiersi nel medesimo istante in cui tutto era niente. Anch'io, che trascrivevo le parole che andavano sbucando dalla terra come abbruscandoli in tempo di guerra.
Grazie, grazie mille.
Grazie a te.
Questa era Bruscandoli da Broschi, Ponte del Sale 2019. Grazie a Stefano Strazzabosco per il tempo che ci ha dedicato e per le parole che ci ha lasciato. E grazie per l'ascolto. Un saluto da Radio Zappa.
Radio Zappa. Voce sottratta all'agricoltura. Don't make it.